Diritti e regimi, l'avvocato e il diavolo. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Questo è un problema che riguarda ogni potere, perché ogni potere, in assenza di adeguati contrappesi, tende ad espandersi.
Mahkeme ise onları iradeleri dışında hastaneye kaldırma kararı verdi.
I'm not going to give you a question. You are fake news.
I hear a sound of victory. Ota!
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano, l'ultima di questa settimana. Con me ci sono sempre Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, in regia Roberta Frisani. 349-238-6666, il numero da comporre per sms, whatsapp, domande e commenti. Siamo anche sui social, Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. La compressione dei diritti individuali, compreso quello di avere un giusto ed equo processo. In alcune realtà nel mondo gli avvocati sono in prima linea tanto quanto i giornalisti, se non di più, e spesso ne pagano le conseguenze nel silenzio della comunità internazionale. Tra Turchia, Iran, Cina, Arabia Saudita, l'elenco è lungo. Ancora più lungo è quello degli avvocati che, mentre vi parlo, non dibattono in un'aula di un tribunale, ma restano dietro le sbarre. Questo è il tema che affronteremo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, con particolare riferimento a una, due situazioni, una di queste particolarmente vicina anche all'Europa. 349-238-6666, intanto sfogliamo velocemente i nostri dossier. Il primo ci riporta in Etiopia, perché ieri Amnesty International ha denunciato il massacro di civili all'arma bianca nello stato regionale del Tigre, teatro da una settimana del conflitto tra l'esecutivo centrale federale di Addis Abeba e il partito del governo locale, il Fronte di Liberazione del Popolo del Tigre. Nella notte del 9 novembre centinaia di persone sono state accoltellate o colpite a morte nella città di Maykadra, siamo nel sud-ovest della regione del Tigre. Questo accadeva appunto nella notte del 9 novembre. Si è fatta sentire l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, che chiede un'indagine completa su possibili crimini di guerra in Etiopia. Il primo ministro etiope, Ahmed Abiy, condanna il massacro dei civili attribuendolo alle forze tigrine. Il TPLF respinge ogni accusa. Pochi minuti fa si è fatto sentire anche un altro esponente del governo etiope, sostiene che sono state massacrate tutte le persone di etnia non tigrina. Nel frattempo il governo di Addis Abeba ha dichiarato di aver liberato dal controllo del TPLF la parte occidentale della regione e ha nominato un governatore ad interim per il Tigre, oltre aver spiccato mandati di arresto per i massimi funzionari dello Stato regionale. Nel frattempo arrivano anche pessime notizie sul fronte di chi racconta, chi cerca di raccontare questo che sembra a tutti gli effetti il prodromo di un conflitto che naturalmente si spera non diventi regionale. Reporter Senza Frontiere sta indagando sull'arresto di almeno 6 giornalisti avvenuto appunto nella regione durante il conflitto in corso. Quello che preoccupa e giustifica, diciamo, la preoccupazione che esprimevo poc'anzi, il fatto che non diventi un conflitto regionale, continua la fuga di migliaia di sfollati in Sudan. Secondo Khartoum sono almeno 11.000 le persone che hanno superato la frontiera fra i due stati e, come vi davamo notizia qualche giorno fa, compreso anche alcuni militari. E poi torniamo nel Mediterraneo centrale, in particolare di fronte alle coste libiche. 74 i morti registrati dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni in un naufragio al largo di Coms che è avvenuto ieri. In un comunicato stampa l'ONG Open Arms ha denunciato varie segnalazioni di imbarcazioni in difficoltà, nessun assetto umanitario né governativo in zona oltre alla loro imbarcazione. Tra il 10 e l'11 di novembre l'Open Arms ha portato a termine 3 operazioni di soccorso al largo di Zuara e Sabrata, sempre costa libica. A bordo della sua nave di Open Arms ci sono 259 persone, tra cui 80 minori e 5 corpi senza vita. La provenienza apparente dei naufraghi: Eritrea, Togo, Sudan, Guinea, Burkina Faso, Somalia, Etiopia, Costa d'Avorio. Quelli che sono stati salvati sono in buone condizioni in precarie condizioni di salute fisica e psicologica. E nel frattempo, e leggo con voi l'ANSA proprio in questo momento, Due barconi con a bordo complessivamente 168 persone sono state soccorse da una motovedetta della Guardia Costiera Sud di Lampedusa e intanto verso Lampedusa altri 5-6 barchini monitorati da Guardia Costiera e Guardia di Finanza si stanno appunto dirigendo verso le acque italiane. Secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, quest'anno sono almeno 900 i migranti annegati nel Mediterraneo, mentre oltre 11.000 profughi sono stati riportati in Libia, un paese dove sappiamo per il momento si pensa sia alle elezioni, si cerca di trattenere il fiato per i colloqui di pace e il cessate il fuoco per il momento regge, ma non vi è alcun segnale di un cambiamento nel trattamento dei migranti. Ancora una volta sembra incredibile l'assenza di visione di politiche, soprattutto europee, per ciò che riguarda la gestione dei flussi migratori provenienti dalla Libia. E peraltro in parte di immigrazione si sta parlando in queste ore, in questi minuti, in un vertice europeo che è soprattutto incentrato sul terrorismo, ve ne avevamo notizia proprio ieri, e notiamo con un certo interesse, ma insomma certamente è bizzarra questo aspetto, e come è un vertice sul terrorismo si stia concentrando in particolare su quella che è la chiusura dell'area Schengen. L'obiettivo delle nostre autorità competenti, sto leggendo la bozza che è scaturita dai preliminari di questa riunione, deve essere quello di fare tutto il possibile per impedire ai foreign fighter, molti dei quali hanno esperienza di combattimento, di entrare nell'area Schengen senza essere scoperti, siano essi cittadini di uno Stato membro dell'UE o meno. Restiamo determinati a rafforzare la protezione delle frontiere esterne e effettuare controlli sistematici di tutte le persone. È evidente che con la situazione che c'è di fronte alla Libia e anche la natura degli attacchi a parte quello di Nizza, proveniva da Lampedusa, degli ultimi anni, a me sembra ci sia un fuori fuoco clamoroso da parte dell'Europa, ancora una volta, sul tema migrazione. Ho come l'impressione che si stia confondendo in maniera terribile quello che è l'emergenza terrorismo con la questione migrazione, ma sarà una mia impressione. Intanto si riaccende la tensione in quella che è una regione che molti di noi reporter, giornalisti, chi ha consumato un po' le scarpe ha in qualche modo accarezzato, ha provato a raccontare ai media, al grande pubblico, sempre con grande difficoltà perché sembrava una questione dimenticata. Parlo del Polisario, del Sahara occidentale. Le truppe marocchine hanno avviato operazioni militari in quella che da molti è considerata una no man's land, siamo al confine meridionale della regione del Sahara. Il tutto dopo una serie di provocazioni da parte del fronte del Polisario a favore dell'indipendenza della regione. Rabat, il Marocco, afferma che metterà fine al blocco dei camion imposto dalle milizie separatiste nella regione e ripristinerà la libera circolazione del traffico civile e commerciale tra Sahara occidentale e la vicina Mauritania. L'esito di questo blocco, quindi una serie di checkpoint che evidentemente stanno bloccando gli automezzi nell'unica grande strada che da nord viaggia verso sud fino alla Mauritania, è che la capitale Nouakchott praticamente si trova a corto di beni, tanto che è stato attivato e rafforzato quello che è il collegamento marittimo. Ricordiamo che c'è una missione ONU, che la diatriba, la guerra tra il fronte del Polisario, i Sahrawi e il Marocco si era chiusa nel 91. Gli analisti mettono in guardia un po' tutti perché il fuoco cova sotto la cenere e queste piccole scintille in realtà potrebbero aprire ancora una volta una questione mai risolta. Ultimo dossier internazionale che vi segnalo, che stiamo tenendo d'occhio, una notizia interessante, forse passata un po' in sordina. Arriva da Mosca: la Russia prevede di costruire una base navale sulla costa sudanese del Mar Rosso per rifornire la sua flotta. Questa è la bozza di un accordo firmato con Khartoum dal primo ministro russo Mikhail Mishustin. L'accordo in programma delinea un centro di supporto logistico da istituire in Sudan, dove si possono svolgere operazioni di riparazione, rifornimento e riposo per i membri dell'equipaggio. La capacità della base sarà limitata a 300 militari e civili, 4 navi, comprese però quelle a propulsione nucleare, così recita il testo. La base sorgerà alla periferia settentrionale di Port Sudan. La Russia avrà anche il diritto di trasportare attraverso i porti e gli aeroporti del Sudan armi, munizioni e attrezzature necessarie per il funzionamento della base. Secondo questa bozza di accordo, naturalmente, ma qua siamo alla prassi, per così dire, in questo genere di accordi, questo accordo soddisfa gli obiettivi di mantenere la pace e la stabilità nella regione, difensiva, non è mirata contro altri paesi. Ancora una volta si ripropone quello che è uno dei grandi problemi della Federazione Russa in termini di proiezione geostrategica, cioè avere lo sbocco per la sua flotta su mari caldi, e evidentemente Port Sudan funziona perfettamente allo scopo. Questi sono i nostri dossier internazionali, sono fatti, notizie, magari piccole righe su un giornale straniero che però hanno catturato la nostra attenzione e diventeranno approfondimenti nelle prossime puntate. Adesso però è ora di andare dritti al cuore della puntata di quest'oggi. L'abbiamo sintetizzata con L'avvocato e il diavolo, la copertina.
Il governo deve sapere che non può zittire gli avvocati, perché sarebbe come zittire i cittadini. E noi lotteremo perché ciò non avvenga.
Noi dobbiamo contrastare la persecuzione degli avvocati minacciati. In ogni angolo del mondo assistiamo ad arresti e condanne di avvocati che sono strumentali alla negazione dei diritti civili dei cittadini.
La corte di Istanbul dovrebbe fungere da garanzia del sistema giudiziario, così come la figura del procuratore. Per questo è inaccettabile.
And that's why it is unacceptable.
La famiglia di Nasrin Sotoudi ha riferito che la donna, avvocato e difensore dei diritti umani, ha ricevuto 148 frustate e una condanna a 38 anni di carcere. Ebru Timtik e Aytaç Ünsal si dichiarano in sciopero della fame e rivendicano il diritto a un giusto processo non solo per se stessi, ma per tutti coloro che soffrono, perché gli viene negato questo diritto.
Perché quello che accade oggi al di là delle nostre frontiere è accaduto da noi in passato, potrebbe riaccadere domani, magari in forma strisciante sta già accadendo oggi.
Dalla Turchia, passando per l'Iran, fino all'Arabia Saudita e anche la Cina, ne abbiamo toccato il tema, lo abbiamo accarezzato con Gabriele Barbati qualche giorno fa quando ci raccontava di quel manipolo di avvocati cinesi che tentava di ergersi a baluardo per il rispetto dello Stato di diritto. E in tante puntate in Nessun Luogo Lontano abbiamo denunciato colleghi, cronisti, magari imprigionati. Ecco, dobbiamo ricordare sempre comunque che a fianco di quei giornalisti imprigionati vi sono avvocati che rischiano tanto quanto il giornalista per fare in modo che la compressione dei diritti non arrivi al limite e che il giornalista si ritrovi appunto dietro le sbarre. A pagarne le conseguenze sono in tanti, soprattutto in Turchia, e questo soprattutto a partire dal tentativo di colpo di Stato fallito nel luglio del 2016. Pensate, diamo i numeri che a volte sono la dimensione più plastica che possiamo dare per descrivere un fenomeno. Più di 100.000 persone hanno subito indagini penali, più di 50.000 persone sono state incarcerate in custodia cautelare. La Turchia risulta essere il peggior paese per i giornalisti in questo momento, con più di 120 persone in carcere, dietro le sbarre. Vi cito quelle che sono le parole di Eren Keskin, avvocatessa turca appunto, lotta per il rispetto dei diritti umani. Cerco di esprimere liberamente le mie opinioni, ma sono anche profondamente consapevole che devo pensare due volte prima di parlare o scrivere. Vi sono altre storie che cercheremo di raccontarvi e punteggeranno il racconto e l'analisi di questa puntata di Nessun Luogo Lontano, però a questo punto vi faccio sentire immediatamente quello che è il grido d'allarme, quasi di dolore direi, che arriva da Vinicio Nardo, avvocato, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, che fa una riflessione sullo Stato di diritto e sulla compressione dei diritti e l'importanza degli avvocati. Sentite.
Lo Stato di diritto vive sempre in un precario equilibrio, il nostro non fa eccezione. Per questo motivo dobbiamo seguire con attenzione quello che succede nel mondo, perché gli spiriti autoritari, proprio come il coronavirus adesso, non si fermano alla frontiera. Il modo in cui vengono rappresentati e trattati gli avvocati è una spia della circolazione del virus autoritario. Gli avvocati difendono la libertà e i diritti delle persone. Chi calpesta i diritti umani per prima cosa aggredisce l'avvocatura che ha il compito di tutelarli. In ogni angolo del mondo assistiamo ad arresti e condanne di avvocati che sono strumentali alla negazione dei diritti civili dei cittadini. La difesa degli avvocati minacciati è dunque la difesa di ogni persona dalle possibili prevaricazioni dello Stato. È un problema che riguarda tutti, perché ogni potere, in assenza di idonei contrappesi, ha una naturale tendenza ad espandersi a danno di tutti. Mettere sotto osservazione i luoghi dove questa patologia si manifesta non vuol dire ficcare il naso in questo o quello Stato straniero, significa occuparsi di se stessi. Perché quello che accade oltre le nostre frontiere oggi è accaduto in passato da noi, potrebbe riaccadere domani, magari in forma strisciante sta già iniziando ad accadere. La Turchia e l'Iran sono stati di civiltà e cultura millenaria. I casi dell'avvocate Ebru Tintik e Nasrin Sotoudeh sono dei paradigmi che si ripetono nella storia e che ci riguardano.
Questo l'invito, l'appello dell'avvocato Nardo, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, proprio quest'oggi peraltro un interessante convegno promosso dall'Ordine degli Avvocati di Milano e di Roma accendeva i riflettori su questa questione. Buttare lo sguardo al di là dei confini nazionali non è ficcare il naso in tematiche che non ci riguardano, è raccontare storie e a volte storiacce. Quando dici storiacce normalmente dici Raffaella Calandra. Buongiorno Raffaella.
Ciao Gianpaolo, buongiorno a te, i nostri ascoltatori.
Raffaella la conoscete, inviata di Radio 24, storiacce ogni settimana. La storiaccia, o meglio le storiacce che raccontiamo quest'oggi, spesso le hai incrociate, accarezzate anche tu, facendo tanta cronaca giudiziaria, Raffaella. Però anche nei processi più delicati, quelli più tormentati, c'era una figura che comunque era garantita, anzi due, l'accusato nei suoi diritti fondamentali e il suo avvocato che si faceva baluardo, no, rispetto di questi diritti. Però quest'oggi ci consegni una fotografia, perché un paio d'anni fa seguivi le elezioni proprio in Turchia e hai toccato con mano l'estrema facilità con quale quei diritti sembrano evaporare da un momento all'altro.
Sì, la facilità con cui a due ore o poco più di volo dall'Italia si arrivi appunto in un posto che è tra l'altro molto candidato da tanto tempo ad entrare nell'Unione Europea e si sia toccato nel giro di pochi anni un capovolgimento così forte, per cui è diventato, come sentivamo prima dalle testimonianze, ad un certo punto necessario pensare a che cosa si dice, cioè si perde quella libertà di espressione che è il cardine della libertà di stampa e che è poi fondamentale anche per il diritto di difesa. Io in piccoli anche episodi in quei giorni che sono stata ad Istanbul, che tra l'altro continua a restare la più diciamo anche la più aperta delle città turche, erano i giorni delle elezioni del 2018, ho potuto anche personalmente verificare il senso del controllo che le autorità, dalle autorità militari alle autorità politiche, cercavano di avere sulla stampa, anche sulla stampa internazionale, anche se ovviamente i primi a pagare le conseguenze di questo clima e di questo cambio così repentino di atmosfera che c'è stata appunto in Turchia, come tu ricordavi, sono soprattutto poi i cronisti del posto. Le cifre le hai già dette, sono intorno a 100-120 i giornalisti arrestati, ma la stretta successiva è stata anche quella del carcere per le fonti dei giornalisti, e noi sappiamo invece quanto sia prezioso e centrale per la libertà di stampa, e tutti noi giornalisti lo difendiamo, il segreto professionale, la tutela delle fonti, cioè delle persone che ci parlano. E invece in Turchia tutto questo, anche proprio come messaggio intimidatorio nei confronti degli altri giornalisti, non avviene, per cui il segnale è quello dell'arresto per il giornalista che viene accusato di spionaggio, di terrorismo, parliamo di rivelazioni segreti, ma anche della persona che parla al giornalista. L'effetto è che quindi vengono viste come minacce, come pericoli, come il fatto che nessuno cerchi di parlare, e non soltanto in quei giorni in cui c'erano le elezioni, in cui era difficile anche avvicinarsi alle persone che uscivano dai seggi, oppure, come è capitato a me, capitava di essere fermati dall'esercito, dai militari in strada per i controlli che annotavano i documenti, così senza ragioni, cose sì. Che per ciascun cittadino di un paese libero e ciascun giornalista in un paese dove è garantito lo stato di diritto sembrano veramente, diciamo, incomprensibili e di sicuro inaccettabili.
Dice bene Raffaella Calandra, il grande paradosso: tutto questo avviene in un paese, ma ve ne sono altri, che è particolarmente vicino all'Unione Europea e che recentemente ha chiesto a gran voce che Bruxelles riaprisse quelli che sono i lunghi colloqui per eventualmente un'annessione in seno all'Unione Europea. Il tutto a così pochi chilometri di distanza dall'Unione Europea si consumano invece questi incredibili paradossi che Raffaella ha benissimo sintetizzato nel suo racconto, e che ringrazio tantissimo. L'appuntamento con te e con le tue storiacce, Raffaella Calandra, grazie mille, buona giornata, grazie, e buon lavoro.
Anche a te, ciao, grazie Giampaolo, ciao.
A volte la compressione dei diritti avviene, a proposito di storiacce, anche con una narrativa distorta, evidentemente artificiosa, però dannatamente ben orchestrata. Vi racconto la storia di Taner Kilic, avvocato per i diritti dei rifugiati, membro e fondatore, presidente onorario di Amnesty International Turchia. È stato arrestato la mattina del 6 giugno del 2017. Sapete con quale accusa? Beh, avrebbe scaricato e utilizzato l'app di messaggistica crittografata ByLock. Secondo l'autorità, questa è stata utilizzata da coloro che hanno effettuato il tentativo di colpo di Stato del luglio del 2016. Tuttavia, quattro distinti rapporti di esperti hanno mostrato che Taner non ha mai scaricato o utilizzato l'app. Poi naturalmente entreremo meglio nelle pieghe di come si possa muovere la macchina, ma il punto è quanto e come il potere esecutivo entra e soffoca quello giudiziario, e tra pochissimo ci andremo con i prossimi ospiti. Vi preannuncio che avremo anche la voce del presidente degli Ordini degli Avvocati di Istanbul, che abbiamo raggiunto proprio grazie all'Ordine degli Avvocati di Milano. Ricordavo il seminario che si è tenuto questa mattina, che è stato foriero di parecchie e utili informazioni. Facciamo una piccola pausa, ci sono un po' di messaggi al 349-238-6666, li leggo subito dopo la borsa.
Nessun luogo è lontano.
Ancora una volta ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, in questa puntata di Nessun Luogo Lontano ci occupiamo e cerchiamo di raccontare cosa accade quando la compressione da parte del potere esecutivo, non solo sul potere giudiziario, ma anche su quel baluardo che dovrebbe ergersi a difesa dei diritti individuali, cioè l'avvocato, l'avvocatura, viene appunto compresso. Vi sono alcuni quadranti in cui questo è evidentemente palese. Stiamo raccontando la Turchia, potremmo raccontare l'Iran, l'Egitto. C'è un ascoltatore che ci stigmatizza perché raccontiamo appunto di Turchia e non di Egitto, come se volessimo censurare quello che è il regime di Al-Sisi. Non l'abbiamo mai fatto, gentile ascoltatore, anzi abbiamo più volte sottolineato come vi fosse una certa disattenzione anche da parte dell'Europa su un paese molto vicino che affaccia sul Mediterraneo e che certamente non fa della difesa dei diritti umani il proprio cavallo di battaglia nella politica interna. Abbiamo raccontato Regeni, abbiamo raccontato Patrick Zaki e così via. Più in generale, siccome ogni tanto leggo di appunto commenti che ci accusano di omettere alcune parti, alcuni quadranti eccetera, noi abbiamo un tempo limitato a disposizione evidentemente, per cui cerchiamo di fare puntate per così dire verticali, cercando di andare diretti al cuore dei problemi che vi sottoponiamo. Però molto spesso quei temi che ci sollecitate li abbiamo affrontati. Vi invito a buttare l'occhio al sito di Radio 24, fra i vari podcast, grazie ai titoli troverete immediatamente secondo noi il tema di vostro interesse. 349-238-6666, qualcuno mi chiede ironicamente di che cosa ci stupiamo. Nella cosiddetta più grande democrazia del mondo gli sceriffi vengono eletti, i procuratori nominati, la Corte Suprema nominata dal Presidente in carica. Dobbiamo chiederci dov'è l'indipendenza del potere giudiziario. In realtà non esiste separazione dei poteri. Ma al di là di quella, dell'indipendenza del potere giudiziario, quest'oggi raccontiamo una figura, quella dell'avvocato, che è molto spesso in prima linea, tanto quanto i giornalisti, ma e poi inevitabilmente viene raccontata meno. Così siamo andati a Istanbul, virtualmente evidentemente, per raccogliere la voce e la testimonianza di Mehmet Durakoglu, che è il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Istanbul, che ci racconta molto semplicemente, si fa per dire, quali sono i principali rischi che corre un avvocato turco per fare il suo lavoro. Sentite.
In Turchia è stato dichiarato lo stato di emergenza dopo il fallito golpe del 2016. C'erano sicuramente delle ragioni giustificate per dichiarare questo stato di emergenza e sicuramente ci sono stati dei cambiamenti nelle modalità di conduzione della lotta al terrorismo. Tuttavia, all'interno del quadro normativo approvato per lo stato di emergenza, sono stati introdotti anche alcuni decreti governativi e la direzione generale si è indirizzata dalla lotta al terrorismo ad un obiettivo differente: sbarazzarsi dell'opposizione. Il governo quindi ha iniziato a mettere pressione sui cittadini le cui opinioni non sono in linea con il potere esecutivo e ha rubricato questa pratica sotto la più generica etichetta di lotta al terrorismo. In Turchia, durante questo periodo, abbiamo sperimentato una sorta di cambiamento di regime. I cambiamenti introdotti a partire dal 2017 hanno fatto sì che il potere esecutivo prendesse il sopravvento sul potere giudiziario e nello stesso tempo il governo ha colpito l'opposizione proprio usando come strumento il potere giudiziario. In questo contesto il diritto di difendersi ha subito restrizioni. Basti pensare al fatto che ormai assistiamo spesso a testimoni che vengono espulsi dall'aula durante un interrogatorio. Gli avvocati che hanno difeso esponenti dell'opposizione in casi importanti sono stati identificati con i loro assistiti e hanno quindi essi stessi subito un arresto. Questo atteggiamento prosegue in tutti i casi giudiziari che hanno un risvolto politico, specialmente i casi più importanti. Per quanto questi casi possano ricevere una sentenza favorevole da parte della Corte europea per i diritti umani, una pronuncia favorevole in Turchia non significa nulla. Anche le pronunce della Corte Costituzionale non vengono poi applicate nei casi individuali. Inoltre, le corti penali non applicano le pronunce della Corte europea. Quindi, in questo contesto, in un'aula di tribunale turca, non si può assolutamente parlare di indipendenza della difesa. Il governo infine ha introdotto una norma che acconsente all'apertura di diversi ordini degli avvocati, una legge che indebolisce il potere dell'ordine perché lascia spazio a organizzazioni in accordo con il governo. Nonostante tutto questo, intendiamo continuare la nostra lotta.
La voce, l'appello, il grido, forse anche intriso di una certa speranza verso il futuro, arriva da Mehmet Durakoglu, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Istanbul, che ci racconta che cosa significa fare l'avvocato in questo momento in Turchia. 349-238-6666, avete parlato delle soppressioni dei diritti, avete portato a paradigma Turchia e Iran. Il fatto che siano regimi islamisti per voi non conta. Gentile ascoltatore, abbiamo anche parlato di Cina, per esempio, potremmo aggiungere la Corea del Nord, potremmo aggiungere tanti paesi dell'America Latina, potremmo aggiungere l'ormai laicissimo Fatah al-Sisi, un generale, Egitto. Starei attento a fare l'equivalenza soppressione di diritti automaticamente regime islamista, starei molto molto attento, ma non per una... È un mio rigettare l'islamofobia, che c'è assolutamente da parte mia, nel senso che rigetto l'islamofobia, ma semplicemente perché credo che ci porti fuori strada nella nostra analisi. La compressione dei diritti prescinde, a mio parere, assolutamente dalla coloritura, dalla fattura, dalla struttura del regime stesso, perché come ci diceva all'inizio il presidente dell'Ordine degli Avvocati milanesi Nardo, è funzionale al potere quella soppressione e quella compressione dei diritti. 349-238-6666, un'altra domanda era interessante e faceva riferimento alle possibilità di sanzioni da parte dell'Unione Europea verso la Turchia, perdonatemi, ma in particolare, quindi non accogliere, non pensare nemmeno di riaprire il dialogo e i dibattiti, ma addirittura della NATO. Ne parlammo qualche tempo fa. Il problema è che il trattato di istituzione della NATO sostanzialmente non comprende articoli per sospendere o espellere gli stati membri, cioè se vi è stato un comportamento scorretto di un membro della NATO, normalmente la risposta è affidata a quella sana e virtuosa diplomazia che dovrebbe dirimere eventuali controversie. Tanto che alcuni stati stanno premendo, in particolare c'è il Canada in prima fila, per una riforma che includa una clausola di sospensione e eventualmente l'espulsione. Uno dei motivi scatenanti riguardo la Turchia è stato il fallito golpe del 2016, che ha consentito sostanzialmente a Erdogan una compressione dei diritti a tutti i livelli, e soprattutto l'acquisto del sistema missilistico S-400 dalla Federazione Russa, che, come abbiamo tante volte ribadito, è un'evidente stortura, è un'evidente paradosso che dal punto di vista della NATO, a mio modestissimo parere, dovrebbe essere assolutamente inaccettabile. Questo per rispondere alle vostre domande, ma sono certo di saziare ancora di più la vostra curiosità facendovi sentire ancora una volta Mehmet Durakoglu, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Istanbul, che ci racconta un caso particolare e di particolare gravità, appunto, in cui gli avvocati sono stati ai loro protagonisti.
Beh, ad esempio, posso citare il caso in cui 17 avvocati sono stati processati contemporaneamente. Questi legali sono stati accusati di appartenere ad una organizzazione terroristica. Alla fine delle indagini sono stati tutti rilasciati. Ma il giorno successivo, era un sabato, la decisione della Corte è stata ribaltata e questi 17 avvocati sono stati tutti immediatamente arrestati. I giudici che avevano pronunciato la loro innocenza e deciso il rilascio sono stati immediatamente rimossi e al loro posto è stato istituito un nuovo collegio giudiziario, e questo collegio ha emesso una sentenza per un totale di 159 anni di prigione. In tutto il caso c'era un solo elemento a favore dell'accusa: si trattava di un testimone segreto e ai difensori dei legali sotto accusa non è stato consentito di controesaminarlo. Mi sembra un esempio molto eloquente.
Le parole di Mehmet Durakoglu, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Istanbul. I vostri messaggi al 349-238-6666, subito dopo la viabilità.
Nessun luogo è lontano.
L'avvocato e il diavolo, il titolo della puntata di quest'oggi. Come gli avvocati sono in prima linea, assieme molto spesso ai giornalisti, i primi a pagare in caso di compressione dei diritti. Quest'oggi abbiamo citato alcuni teatri, dalla Cina all'Iran, ma ci stiamo concentrando sulla Turchia perché tra i nostri ospiti c'era anche il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Istanbul, che ha, credo, molto ben spiegato quelle che sono le pressioni a cui sono soggetti. Peraltro, in uno degli ultimi video rilasciati e presente anche su Facebook, era molto interessante notare come nel suo studio campeggiasse un'immagine di Ataturk. E allora chiedo lumi anche da questo punto di vista, anche della, come dire, dell'assetto iconografico di questo avvocato, a Marta Ottaviani. Marta, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora Marta, ti do questo elemento. Allora, il primo, come dicevo, Mehmet Durakoglu, perdonatemi, aveva una enorme immagine di Ataturk durante una delle ultime dirette Facebook. In più un ascoltatore dice: ma attenzione, alla fine la Turchia è un regime laico, nonostante le ultime pressioni di Erdogan sull'islamismo. Cosa sta accadendo in Turchia? Come dire, l'islamizzazione sta accompagnando la compressione dei diritti, e chi è invece fermamente laico e si richiama ad Ataturk continua a difendere i diritti, o sto semplificando in maniera selvaggia?
Beh, è una semplificazione, ma solo fino a un certo punto, nel senso che la componente religiosa in questa virata autoritaria di Erdogan c'è sicuramente. Non è un caso che proprio nelle scorse settimane Erdogan è arrivato ai ferri corti con l'Ordine degli Avvocati, perché, come ricordava anche Durakoglu nella sua intervista, aveva proposto la creazione di ordini paralleli. Questo perché? Perché in Turchia gli ordini degli avvocati sono ancora, diciamo, negli organi dirigenti, nella governance, ancora pieni di elementi che vengono dalla vecchia borghesia laica, ultra laica turca. Quindi diciamo che per gli avvocati, come dire, di idee islamiche o quantomeno più conservatrici, per loro non c'è posto. Ed Erdogan, per ovviare praticamente a questo intoppo, voleva praticamente fare un po' come succede con la Confindustria in Turchia, dove c'è la TUSİAD, che è la Confindustria ufficiale, e la MÜSİAD, che è la Confindustria degli imprenditori, diciamo, più devoti e anche più vicini al Presidente della Repubblica. Purtroppo quella per i legali in Turchia è una situazione molto pesante. Io vorrei ricordare anche il sacrificio di Ebru Timtik, che proprio in questi giorni è stato commemorato nuovamente anche in Italia,
sì.
L'avvocata femminista che in agosto si è lasciata morire di fame in carcere solo perché chiedeva un giusto processo, ed è una delle tante di cui parlava anche Muraculu, arrestate senza evidenze con accuse infamanti, come l'associazione organizzazione terroristica, e che stanno marcendo nelle carceri turche senza possibilità di difendersi.
State ascoltando La Voce, il racconto di Marta Ottaviani, collabora con noi ma anche scrive sulla Stampa e L'Avvenire, esperta di Turchia, Grecia e non solo. E peraltro mi sta ricordando che ho erroneamente pronunciato male il nome del presidente dell'Ordine degli Avvocati di Istanbul, Mehmet Duraköoğlu, perché la G non si pronuncia, correggimi se sbaglio Marta, perché un ascoltatore molto attento mi rimbrotta, e fa benissimo, per carità.
No, è corretto. Poi un'altra cosa, Atatürk, sì. L'immagine di Atatürk, sì, negli uffici pubblici ci deve essere per legge. Il problema qual è? Che una volta c'era solo quella di Atatürk, adesso in molti uffici a fianco a quella di Atatürk si trova spesso e volentieri anche quella dell'attuale Presidente della Repubblica.
Allora, quindi, lì insomma, è stata una scelta, come si dice, Marta Ottaviani. Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Istanbul ha deciso in maniera evidentemente molto astuta, in qualche modo lanciando quel messaggio di evitare, io immagino, l'effigie, l'immagine del Presidente Erdogan. Il tutto, Marta, lo hai tante volte raccontato ai nostri microfoni, nasce con quel fallito colpo di Stato, come se fosse un incredibile acceleratore di dinamiche proprio all'interno della Turchia. Però a un certo punto, e tanti si chiedono, lo domandano al 349-238-6666, qual è il limite di compressione dei diritti? C'è un limite attraversato il quale la Turchia rischia di implodere, perché l'autoritarismo poi è destinato prima o poi o a esplodere o a implodere?
Ma io credo che il limite potrà essere determinato non tanto dalla condizione del deterioramento dei diritti umani, ma del deterioramento del benessere economico. In questo momento Recep Tayyip Erdogan, la scorsa settimana c'è stata una decapitazione clamorosa dei vertici economico-finanziari del paese, e fin quando Erdogan riuscirà a dimostrare che riesce a mantenere in piedi l'economia nazionale, io non vorrei essere troppo pessimista, ma è destinato a rimanere al potere praticamente fino a quando lui non deciderà di ritirarsi. Se la situazione economica dovesse implodere, beh, allora ci potrebbero esserci gli estremi per un potenziale cambio di scena nel paese, però va anche detto che viene poi da farsi la domanda: chi prende il posto di Erdogan? Non si sa, non c'è ancora un'alternativa politica praticabile nel paese.
E il fatto che Istanbul sia sempre una spina nel fianco per Erdogan, le ultime elezioni non sono andate benissimo per il suo partito, potrebbe essere un segnale per un'alternativa?
Ma allora, sicuramente Istanbul, come dire, rappresenta il cuore economico, sociale della Turchia, è la vera capitale del paese, anche una capitale solo burocratica e militare. Non è un caso poi che proprio Erdogan ha iniziato il suo percorso politico come sindaco di Istanbul. L'attuale sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, sta facendo una grande opposizione, per quanto insomma resa molto difficile anche questa dalla pandemia da coronavirus, perché anche la Turchia è in una condizione sotto traccia dal punto di vista mediatico, perché i dati ufficiali non circolano, ma İmamoğlu sta facendo molta fatica a contenere la diffusione del coronavirus a Istanbul. Non per nulla lui per primo si è ammalato.
Certo.
Però ecco, non possiamo però ancora dire se quello che per il momento si sta dimostrando un discreto amministratore possa davvero arrivare a rappresentare una minaccia per chi ha costruito fondamentalmente in 20 anni un paese nuovo. E questo,
certo,
i turchi lo,
certo,
sanno molto bene.
Certo, grazie mille Marta Ottaviani per essere stata con noi e aver dato un tassello fondamentale al racconto di quest'oggi, L'Avvocato e il Diavolo. Marta, buona serata e buon lavoro.
Arrivederci a voi.
Siamo quasi in chiusura. 349-238-6666. Un messaggio su tutti i venerdì. Lasciamoci con un sorriso. Questo è bellissimo. Musumeci, ma voi radical chic non riuscite proprio ad accettare chi la pensa diversamente da voi. Le faccio rispondere da Roberta Frisani. Ma siccome sono le 16.55, siccome nessun luogo lontano, noi torniamo domani a raccontare. Naturalmente ringraziandovi, voi, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, l'appuntamento è domani ore 10 col meglio di e poi sabato, lunedì alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.